Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica a tutti. Benvenuti al programma dal vivo con fratello Giuseppe. E ciao Dora.
Ciao Angie, ciao a tutti, un abbraccio.
Oggi parleremo su un soggetto molto importante. Matrimonio e come superare problemi di matrimonio. E cominciamo con delle scritture su questo soggetto.
Fino a 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti, nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.
Buongiorno fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno, Dio ti benedica, come stai? Come stai? Come va tutto?
Bene, grazie al Signore. Oggi volevamo chiederti domande sul matrimonio, soprattutto perché abbiamo ricevuto un messaggio, una domanda da parte di una sorella che ci sta raccontando una storia un po' triste che è successa nella sua famiglia e ti chiediamo consiglio. Ti leggo questo messaggio prima?
Sì, guarda, quindi oggi cercherò di addrizzare le antenne, perché visto che devo insegnare ad altri come avere un matrimonio di successo, ottima occasione per me di imparare.
Ah sì?
Perché sai, quando si insegna è un ottimo momento per imparare. Perché io non posso insegnare dall'alto in basso, ma posso insegnare dal basso verso l'alto. cioè dal basso dei miei sbagli, delle cose che ho sbagliato nella vita, delle cose che dovrei fare e non riesco, capito? A volte scherzo e dico, beh, sai, e dico questo, ma neanche io riesco a volte. Ma è la verità, è sempre uno scherzo, ma è così. Cioè, è più facile la teoria, è più facile la pratica. Uno che si siede e dice, guidare la macchina così, destra, sinistra, diritto, a posto. Poi quando guidi fai sbatti di qui, sbatti di là, no? E così è matrimonio. E molte volte io ho sbattuto la testa, destra e sinistra, e insomma, guarda, l'unica volta che l'ho imbracata giusta è quando ho guardato Gesù. Che non è stato sempre, perché se la carne è un ostacolo, è un filtro, è una cosa che ti appanna la vista. Quindi, fratelli, voglio dirvi che quello che insegnerò non è esattamente il 100% quello che io riesco a fare. Non ci riesco, lo voglio mettere in chiaro. Non riesco a fare tutto quello che predico, assolutamente no, ma perlomeno almeno voglio essere onesto. Non sono arrivato al punto di perfezione, assolutamente, neanche di eccellenza, neanche di ottimale. Ci sto lavorando, sto cercando di essere un marito buono. A volte ci riesco, a volte no, va bene? Quindi okay. Voglio fare questo disclaimer, come in italiano, okay. Scarico di responsabilità. E nessuno mi scriva, dire sei un ipocrita, sono venuto a trovarti in Sud America, ho scoperto che non sei perfetto. Guarda, non c'è bisogno che vieni qua a spendere soldi di biglietto, te lo dico subito io. Sì, sono come te e a volte peggio di te, caro fratello, va bene?
Sì, sì, sì.
Gloria a Dio?
Sì.
Andiamo avanti?
Ti leggo questo messaggio da parte di una sorella che non facciamo il nome. E lei ha dovuto intraprendere un viaggio urgente di alcuni giorni per andare ad aiutare sua figlia, perché aveva i bimbi ammalati. E mentre era via per questi giorni, il marito se l'è passata a visitarsi siti web di prostitute. Ma il marito ama il Signore, è una brava persona. Ma è recidivo su questo problema, nello quale è già caduto varie volte durante gli anni.
Recidivo.
Ieri sono tornata e aveva una strana sensazione di rigetto, di essere tornata a casa, come un sesto senso, anche se lui è stato gentile e affettuoso. Ma quella sensazione non se ne voleva andare. Quando tutti sono andati a dormire, ho controllato la cronologia del PC. Ho visto che ha ascoltato predicazioni di Radio Blast e notizie. Quasi mi stava sfuggendo quando ho trovato alcune visitazioni su siti di prostitute. Mi è caduto di nuovo il mondo addosso, perché prima di partire ho sentito che ascoltava una predicazione di Giuseppe che parlava proprio di questo. E ho pensato che finalmente avesse capito la stupidità e la gravità del fare questo. Non vi nascondo che sono andata a letto, lui si è avvicinato tutto arino, e io l'ho picchiato 3 schiaffioni in faccia senza dire niente. Ho passato la notte con il cuore che mi faceva tanto male e sembrava scoppiasse, lo stomaco come se mi avessero dato dei calci, lo spirito, l'anima e il corpo a pezzi. Ditelo alla radio come si sente una donna tradita dal marito credente.
Vedi, una donna che soffre così, amata sorella, io vi conosco abbastanza bene, siete molto dolci, ho parlato con voi in Skype, e vostro figlio sta venendo qui da noi, cioè siete molto, molto, molto speciali, anche tuo marito è speciale. E voglio dire a te, caro marito, fratello, tua moglie ti ama moltissimo, e appunto perché ti ama che soffre così. A volte io lo so perché sono uno di questi e non ci meritiamo le mogli che abbiamo, perlomeno non so te, ma io non credo di meritarmi la moglie che Dio mi ha dato, perché una moglie buona è raro, è una cosa rara come i gioielli, e anche il marito buono, quindi gloria a Dio.
La sorella continua. Sullo stesso mobile c'era la sua Bibbia e il computer con le prostitute. Questa mattina sono andata davanti al Signore e gli ho detto di come mi sentissi devastata, al punto che questa notte sognavo di essere morta e mi seppellivano mentre dicevo che non volevo dei fiori. Mentre pregavo, il dolore al cuore e allo stomaco lentamente se n'è andato quasi del tutto.
Ecco, prendete nota, fratelli, mentre pregavo il dolore se n'è andato quasi del tutto. E quella è la direzione di andare quando vi trovate, quando ci troviamo in una fossa, guardare a Gesù. E l'immagine di Gesù, crocifisso in croce, che invece di guardare i chiodi guarda il Padre.
Grazie per come mi avete insegnato a pregare e a scacciare i demoni.
Amen.
Fine messaggio.
Sì, vorrei fermare un attimo di una preghiera per Angela, perché è uscita dallo studio e che sta un po' male, ha avuto la febbre, è stata a letto qualche giorno. Sta recuperando, però sta ancora male. Grazie a Dio che oggi c'è Dora qui che salta dentro quando lei non ce la fa a parlare. E fuori ancora che sta tossendo, poverina. Diciamo una preghiera che Gesù la guarisce.
Amen, sì.
Amen. Vuoi pregare tu, Gloria?
Sì. Grazie Gesù. Signore Gesù, ti chiediamo tutti insieme di toccare in questo momento Angela.
Amen.
Toccare i suoi polmoni.
Amen.
La tosse che se ne va via nel nome di Gesù Cristo.
Di Gesù Cristo.
In questo momento scacciamo,
Signore,
fuori tosse.
Vattene, Satana.
Qualsiasi malattia nel corpo di Angela.
Amen.
Che se ne vada nel nome di Gesù Cristo, che è più potente. Per le lividure di Gesù Cristo, Angela è stata guarita. Preghiamo la pace del Signore sopra di Angela. E la tranquillità del Signore, senza tosse, che possa ritornare nello studio per continuare il programma. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Guarda, Dora, continuo io un po'. Vai da mia moglie, digli se può andare fuori un po' le mani e aiutarla, per cortesia.
Okay.
Vedi se gli serve qualcosa, un tè caldo.
Sì.
Che sono 2 o 3 giorni che sta soffrendo. È migliorata, non ha preso medicine, è migliorata, però il diavolo sta ancora combattendola. Puoi andare da mia moglie,
sì,
digli se può imporgli le mani e stare con lei, assisterla, per favore.
Sì.
Ci penso io alla radio.
Ok.
Vai. Oh, guarda, c'è mia moglie, è già andata, guarda. Ecco, è già arrivata. Ok, allora, fratelli, sono rimasto solo con Davide al mixer. Gloria al Signore. Allora, grazie Signore. Allora, qui... Allora, avete capito il messaggio? Questa sorella... Allora, guarda, noi conosciamo e abbiamo parlato in passato, già, sono tantissimo tempo che ci conosciamo con voi, fratelli, e adesso state attraversando un periodo difficile, non vi sentite peggio di nessun altro, perché vedrete che il Signore ne uscirete, il Signore già vi sta aiutando ad uscire. Comunque voglio dire questo, cara sorella, io credo che quei 3 schiaffoni che gli hai dato siano stato la mano di Dio. E so che tu, sorella, ami profondamente tuo marito e vuoi salvare il vostro matrimonio. E anche tuo amato fratello, quegli schiaffi, voglio dirti, sento da parte del Signore che sono stati la sveglia di Dio per richiamarti alla verità, alla realtà di Dio, alla sua verità e la gioia della sua salvezza. Sei tornata Dora?
Sì.
Mia moglie è là con lei?
Sì.
Gloria a Dio. Ok, voi ci pensi tu, mi aiuti con le scritture?
Sì.
Ok, io vi ho dato delle scritture e vuoi cominciare con Salmo 141:5?
Sì. Mi percuota pure il giusto, sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come l'olio sul capo, il mio capo non lo rifiuterà. Io continuo a pregare mentre fanno il male.
Quindi dice, mi percuota pure il giusto, sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Quindi, fratelli, benedetti siano gli schiaffi che ci avvicinano al Signore. Proverbi 6:23.
Il precetto è infatti una lampada.
Il precetto.
L'insegnamento è una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita.
Va bene, quindi le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Quindi amiamo le correzioni. Gloria a Dio. Angela è tornata. Come stai, Angela? Ti vogliamo bene. Abbiamo pregato per te, Angela.
Oh, grazie.
E credo anche tutti i
fratelli. Mi serve.
Come ti senti?
È meglio, meglio.
Ce la fai a parlare? Sennò Dora è, è bravissima.
Sono qui.
Dora può parlare sicuramente. Io vi aiuto solo.
Come vanno? Come va?
Bene. È molto meglio.
Gloria a Dio.
Un po' di aria fresca è meglio adesso. Okay.
Se ti senti durante il programma, sentiti libera, perché 3 ore è una strada lunga. Andiamo avanti?
Sì, sì, grazie.
Ti voglio bene, gloria al Signore.
Grazie.
Fratelli, continuate a pregare per Angela, per favore, che porta una, porta più di una croce qui. Aiuta con i bambini, aiuta nella cucina, aiuta con le mucche. Mattina si alza presto, va a mungere le mucche, perché tutti facciamo a turno. E si vede che ha preso un po' di freddo quando... che qui la temperatura arriva sotto zero di notte. Cercate di coprirvi bene, sorella, va bene? E poi anche la radio e risponde ai fratelli, per cui colgo l'occasione per scusarmi tanti fratelli che, insomma, facciamo quello che possiamo. Comunque continuate a scrivere, per favore, perché vogliamo ricevere vostra notizia.
Certo.
Allora, ti ho dato un'altra scrittura, Ebrei 12:7. Vuoi leggere?
Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto le loro parte, allora siete bastardi e non figli.
Quindi attenzione a non sentirci male quando il Signore ci scolaccia. Perché il Signore è un po' come quando non fanno l'operazione alle certe persone che sono così ammalate che morirebbero sotto i ferri. E Dio non può correggere il mondo, può solo mandarli all'inferno. Quindi se Dio ci corregge, perché non siamo bastardi, come dice qui? Ebrei 12:7-8. Quindi, amato fratello, Dio vuole destarti dal tuo dormiveglia spirituale, il tuo atteggiamento irreale. Vedi, amato fratello, la pornografia è una cosa che praticamente ci siamo cascati tutti, tranne gli ipocriti che non lo ammettono, va bene? Siamo tutti stati tentati e in misure diverse ci siamo caduti, quindi ammettiamolo, fratello. Comunque la pornografia, come tutti gli uomini sanno, e anche le donne, ma è forse un problema più degli uomini, le donne sono più nelle telenovele. Allora, pornografia, dicevo, non è altro che adulterio nel cuore, perché tu guardi una cosa, se non la desideri non la guarderesti, e se la desideri, in base a Matteo 5, andiamo lì, Matteo 5, 28, in base a Matteo 5, diciamo, desiderare diciamo, la donna degli altri è adulterio, va bene? Quindi non possiamo tenere la mente sulla pornografia senza commettere adulterio nel nostro cuore del continuo. E poi succederà che il diavolo viene e ti tortura. La sera se lì c'è chi deve andare a dormire ed ecco che si presenta quella donna lì, super sexy, la più grande prostituta della zona, eccetera. Quindi, e ti tortura, e non vuole uscire dalla mente, perché poi cosa succede? I demoni si travestono di donne nude. I demoni vengono e hanno del sesso nel modo sbagliato, e poi alla fine scopri che ecco, grida il diavolo stesso comincia a avere sesso, e quindi ti ha portato al diavolo. State lontani dalla pornografia come dalla droga. Matteo 5, 28.
Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Quindi non puoi guardare, fratelli, quando abbiamo guardato alla pornografia, è un'occhiata, due occhiate, abbiamo desiderato, ci siamo cascati tutti, ripeto, tranne gli ipocriti che non lo ammettono. Quindi appena desideri la pornografia hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Matteo 5, 28. Matteo 9, 4.
Ma Gesù, conosciuto i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori?
Quindi cerchiamo di pulirci, fratelli. Non sto parlando solo di questo fratello che questa famiglia ha avuto il coraggio di scriverci, chiedere preghiera e il Signore e lo Spirito Santo è già in opera per aiutarli. L'aiuto è già arrivato.
Amen.
Avevo preparato queste scritture e quando abbiamo ricevuto un messaggio da loro, il Signore è arrivato. Lo Spirito Santo è qui. Adesso ascolterete che bello. I fratelli che invece non lo ammettono sono ancora schiavi di queste cose. D'accordo? Guarda, Gesù dice, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Attenzione al nostro cuore, perché da lì vengono le fonti della vita, dice nei Proverbi. Il Signore E dalla tua parte, amata sorella, lo sono anch'io. I tuoi schiaffi sono i suoi schiaffi, schiaffi di Dio. E anche tu, amato fratello, ammettilo, sono la mano di Dio per svegliarti dalla strada scivolosa che ti porterebbe diritto nella rete del maligno. Proverbi 4,19.
La via degli empi è come il buio. Essi non scorgono ciò che li farà cadere.
Amen. Cioè, no, tu vedi solo le donne nude, vedi, oh, non so cosa, la pornografia, c'è di tutto. C'è omosessualità, lesbianismo, sesso di qui, sesso di là, trio, quadrio, eccetera. Quindi, come si dice, quartetto? Quindi chiunque di noi, fratelli, dovesse cadere nella fogna dell'adulterio, deve benedire la mano santa e i giusti schiaffi delle nostre amate mogli perché ci salvano. Va bene? Quindi benedetti siano gli schiaffi delle nostre mogli. Guarda, ora una scrittura anche per te, amata sorella, Romani 2,4. Comincia, dice, la benignità.
La benignità di Dio ti trae al ravvedimento.
Ok, quindi è l'amore di Dio che ci porta al pentimento, va bene, non gli schiaffi. Schiaffi spaccano il ghiaccio, anche la faccia a volte, ma quello che ci porta al ravvedimento non sono gli schiaffi. Gli schiaffi sono una sveglia, adesso tuo marito si è svegliato. Adesso devi mostrargli benignità, d'accordo sorella? Quindi adesso non prenderò le parti solo tue, ma adesso voglio parlare anche un po' con la voce del marito, che sono marito anch'io, misericordia su di noi per cortesia. Siamo disgraziati, senza speranza. Aiutateci, moglie, ok? Come? Un po' di amore, un po' di misericordia, un po' di perdono.
Amen.
Ce lo meritiamo? No, non ce lo meritiamo. Però fatelo lo stesso.
Amen.
Adesso che ti sei sfogata con gli schiaffi, non è il momento di prendere il bastone, è il momento di mostrare a Dio che il tuo amore per Lui, cioè che l'amore che senti per Dio, in che modo? Dimostra a Dio adesso, amata sorella, l'amore che hai per Dio, come? Trasmettendo questo amore di Dio che tu hai sotto forma di perdono verso tuo marito, a condizione che il marito deve pentirsi, ovviamente, perché noi perdoniamo per fede, ma se il mascalzone non si perdona, non si pente, non arriva al perdono, d'accordo? Quindi siamo tutti mascalzoni. Per favore non mi scrivere offeso, fratello, che ti voglio bene, ci sono passato anch'io dei miei peccati, i miei problemi, ci passiamo tutti, per cortesia, non ti sentire peggio di nessuno, ok? Adesso, sorella, ti voglio parlare che devi dare ancora un mucchio di schiaffi, devi dare ancora un mucchio di botte.
Ah sì?
Sì.
Ma hai detto di non fare più.
Sì, ma contro il diavolo stavolta.
Ah.
Quindi ogni tua ira, ogni desiderio di vendetta, devi adesso rivolgere contro il diavolo.
Quella sì.
E mostrare a tuo marito anche il perdono di Dio, come scritto in Giobbe 5,18. Ti ho dato questa scrittura?
Sì. Già che Dio fa la piaga, poi la fascia e li ferisce, ma le sue mani guariscono.
Adesso, sorella, quelle mani benedette che Dio ha usato per dare schiaffi, accarezzalo, amalo, vai a cucinare. Quindi adesso devi usare le tue mani per amarlo, va bene? Salmo 147,3.
E li guarisce chi ha il cuor rotto e fascia le loro piaghe.
Ok, è il momento di fasciare le piaghe del marito, Isaia 61,1.
Lo spirito del Signore, dell'Eterno, è su me. Perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri.
Va bene, pornografia è una prigione, l'amore di Gesù può liberare. Quindi non possiamo continuare solo a condannare, ok? Non appena da dentro la pozzanghera, da dentro il pozzo nero, allunghiamo una mano verso Gesù, per favore prendetela, per favore prendetela. Io mi ricordo una volta c'era un fratello che ha sbagliato contro di me e si era comportato in modo sbagliato, superbo, arrogante. E allora io sono andato e ho preso le scritture e gliel'ho sbattute sulla testa. Ho detto, quella parola dice, la parola dice. E questo fratello alla fine ha detto, ok, ha cominciato a mostrarsi spiaciuto. Ha cominciato a avere rimorso e si è cominciato a ricevere la sculacciata che io gli stavo dando, allora in prova. E quando ho visto che lui ha cominciato a essere ricettivo, io gli ho dato altre scritture, più scritture, mostrare il suo peccato, e poi c'era un fratello lì vicino, che dopo mi ha parlato in privato e mi ha detto, ma hai sbagliato tutto. Ho detto, perché? Colui si ha sbagliato lui, ma tu hai sbagliato più di lui. E perché? Perché quando lui ha cominciato a pentirsi, tu dovevi subito perdonarlo. Sì, però non è che si è pentito grandemente, solo un pochino, quel pochino era sufficiente. E io, questo è successo tantissimi anni fa, sarà stato 40 anni fa, e ho imparato una lezione. Non appena la persona inizia a pentirsi, inizia a chiedere scusa, non deve essere un grande, bellissimo, poetico, lacrime, faccia sua, è sufficiente che comincia. Se il peccatore non ti offre una mano, ti offre solo un ditino, per favore prendilo.
Amen.
Non aspettare una perfezione che nessuno di noi ha. Prendilo. Quando Gesù dalla croce del Calvario vede che ci guardiamo a Lui, uno si volta e dice, ricordati di me. Non è che gli ha detto, come fanno certi religiosi morti, si è battezzato, ha ricevuto il battesimo dall'acqua, fai parte della nostra chiesa. Gli ha detto, oggi sarai in paradiso con me. Quindi non appena il marito, che può essere tuo marito, potrei essere io, chiunque, dal pozzo nero, dalla pornografia, dall'adulterio, di quello che è, offre un mezzo dito, prendilo, quel mezzo dito puoi tirare tutta la sua anima fuori dalla melma. Va bene? Davide nella Bibbia, come adulterio, Batseba ha ucciso il marito, e non appena detto ho sbagliato, Nathan, seconda Samuele capitolo 11-12, Nathan gli ha detto, e Dio ti ha perdonato. Immediatamente. Non gli ha detto, devi digiunare, devi diventare protestante o cattolico. Non gli ha detto cretinaggini così. Gli ha detto, Dio ti ha perdonato.
Ma questo significa che la persona deve cambiare?
No.
No.
No, non significa questo.
E può continuare a ripetere
lo
stesso peccato?
No, non significa questo.
E allora?
E allora io ho evangelizzato gente che si drogava e hanno pregato per ricevere Gesù e dopo che hanno ricevuto Gesù hanno continuato a drogarsi.
E allora?
E allora continui ad amarli, non li maledici, non li condanni, come fanno certe chiese. Accetti che quello sta cercando di uscire dalla melma.
Ok.
E alla fine, dopo tanti mesi, sono usciti dalla droga. Abbiamo un fratello a Milano, che dolce fratello, che prendeva il metadone e dopo è diventato credente, continua a prendere il metadone e lui diceva che il metadone è uguale alla droga. E era salvato, credente, diretto in cielo, il nome è scritto nel libro della vita, ma prendeva ancora il metadone, riusciva a staccarsi. Ma adesso si è staccato, no?
Sì, sì,
ha adesso
detto
questo
sì.
Amato, amatissimo fratello che mi dispiace, non posso abbracciarlo. Si è liberato dal metadone, ci ha scritto.
Sì, sì.
Ma per tanto tempo, non so quanti anni, continuava a prendere metadone ed era salvato. Quindi per cortesia non siamo farisei rigidi che fine, se non lo vedo strisciare per terra, lavare il pavimento con le lacrime, io non lo perdono. No, tu sei un maledetto fariseo. No, non appena ti offre un millimetro della tua mano, accettala per cortesia. Accettandolo gli hai mostrato l'amore, e Romani 2:4 e la misericordia di Dio, la bontà di Dio che porta a ravvedimento. Noi non ci siamo pentiti perché Gesù ci ha preso a bibbiate in testa come i farisei, ci siamo pentiti perché abbiamo visto il suo amore, il suo sangue, il suo sacrificio. E adesso è il tuo turno, amata sorella, di sacrificarti, di lavare i piedi a tuo marito, mostrargli il tuo amore, anzi mostrargli doppio amore e vedrai che questo avrà più successo di tutti gli schiaffi del mondo. E non, parentesi, non ti mettere in abitudine di prendere la schiaffi, perché la moglie deve anche rispettare il marito.
Infatti è una cosa che volevo dire, perché in questo caso, non lo so, è una cosa radicale che la moglie diventa violenta quando sono dei problemi nel matrimonio, ma non è una cosa che consigliamo.
Ma secondo me quelli lì, quegli schiaffoni sono schiaffi santi.
Ah.
Per me questa sorella, quella sua mano è la mano di Dio, perché questa mano lo ha svegliata dal suo torpore che lo guidava al diavolo. No, io sono a favore di questi tre schiaffi. nessun altro pastore, nessun'altra chiesa lo sarà, io sono a favore. Va bene? Perché quando mio padre mi dava i schiaffi, e a volte con la cinghia anche per spiegarmelo meglio, a quel momento lì non li volevo, ma adesso sì. Benedico quella mano di mio padre che mi ha schiaffeggiato e scolacciato. Va bene?
Sì, sì, perché vedi il bene dietro a queste cose.
Certo,
ha imparato lezioni
certo.
importanti.
Sì, è un Vangelo diverso che voi non ascoltate nelle chiese, sono a favore di quattro schiaffi in faccia.
Okay.
Quando ci vogliono, ok? E fratello Giuseppe, cosa mi interessa a me di fratello Giuseppe? Questi schiaffi stanno portando, abbiamo sentito gli email che adesso hanno seguito, hanno portato buon frutto.
Sì, sì, sì.
Va bene, Dio non è contro le botte.
Sì.
Va bene? E a me, leggi il libro Proverbi, tutto a favore. Bene, adesso sorella che lo è colto nel fallo, con le mani nel sacco, sei davanti a due vie. Sorella, sei a un bivio adesso. Uno, puoi cercare di umiliare ulteriormente tuo marito, cercargli di fargli il più male possibile, tanto se lo merita. Cioè, in base alla legge del taglione, alla legge mosaica, certamente che se lo merita. Ma in base a Matteo 5, 27 al 32, tu sei anche persino giustificata, persino a divorziare. Matteo 5, 27 al 32 dice puoi divorziare.
Perché è considerato adulterio?
Perché è considerato adulterio.
Ai, ai, ai.
Ma quante volte io e te, amata sorella, ascolta bene, apri il cuore, eh? Quante volte io e te, amata sorella, abbiamo meritato che Dio divorziasse noi?
Sì.
Ok, quante volte Dio è stato giustificato a divorziarci? Lo ha fatto?
No.
No. Però tieni presente, amata sorella, che facendo così, se tu metti in pratica la legge, che è la legge di Gesù di divorziare, e dimentichi la legge di Gesù di perdonare, che è più alta, danneggerai in questo modo o distruggerai anche il tuo matrimonio, la tua famiglia e il padre dei tuoi figli e il nonno dei tuoi nipotini, farai del male anche a te, perché avete dei nipotini preziosissimi. Io ho visto nello Skype, ho visto anche tua figlia, bellissima, i nipotini, che avete dei nipotini, Gloria, siete una famiglia meravigliosa e vi amo tantissimo, ok? E nonostante succedano queste cose, siete ancora insieme, nessuno parla del divorzio e per questo voi siete un esempio, va bene? Ma adesso chiediti, sorella, cosa farebbe Gesù? Io credo che Gesù sceglierebbe la seconda via. Ok, e questa consiste nel mostrare a tuo marito il perdono, l'amore di Gesù, come è scritto Giovanni 8, 10 e 11.
E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna...
Questo è un bel passaggio da leggere quei religiosi dal cuore duro, impietrito, congelato, che se uno commette adulterio lo mandano all'inferno. Religiosi, ascoltate, leggete bene questi passaggi, Giovanni 8, 10 e 11.
Allora, le disse, donna, dove sono quei tuoi accusatori?
I tuoi accusatori, sì.
Nessuno ti ha condannata? E ella rispose, nessuno, signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno, va e non peccar più.
Ok, quindi Gesù da una parte dice, in caso di adulterio puoi divorziare. Questa è la regola. Perché? Perché se... Però, aggiungo io, quello che Gesù voleva dire, in caso di adulterio puoi divorziare se... Allo? Aiutatemi. Se non si pente. Perché aggiungo io questo? Voglio aggiungere al Vangelo? Beh, posso aggiungere scritture, sì. Posso aggiungere al Vangelo altre scritture. In questo caso è consentito. Allora, sorella, se tu opterai per questa via, quella dell'amore, del perdono, la via maestra di Dio, allora avrei fatto del tuo meglio per aiutare, di cercare di salvataggiare il tuo uomo. Dio, perché vedi, Dio vuole perdonarlo, vuole ristabilirlo, vuole salvare il vostro matrimonio. Egli avrei salvato la sua dignità, la sua faccia e la tua stessa famiglia. Non la sua famiglia, la tua, la vostra. Va bene? Ovviamente se lui si ostinasse a continuare per la via del male, sto parlando in generale, sto mettendo dentro tanti altri casi, non sto parlando solo di voi adesso, ok? Quindi se ostinasse a continuare per l'adulterio, il tradimento, indurire il suo cuore a te, alla verità, al Signore, se lui non si pentisse e nemmeno cerca di abbandonare la via delle perversioni sessuali, cioè quelle cose illecite, proibite dalla parola di Dio, che la pornografia nella Bibbia è chiamata Astarte. Okay, Astarte era una dea del sesso, pervertito. Se si ostina ad andare avanti per questo idolo del sesso, e cioè che la via che conduce a Satana, allora i frutti della vera fede sarebbero assenti dalla sua fede, di lui, e la sua fede potrebbe essere falsa. Quindi non parlo di peccati involontari che tutti commettiamo, ma di volontà, di desiderare, di continuare nel peccato. Cioè il drogato che vuole liberarsi dalla droga non ci riesce, e non sta peccando. Non è peccato drogarsi se uno non lo vuole, capisci? Ok? È peccato quando tu lo desideri. Falso profeta non è colui che ha preso una profezia sbagliata. Non era sua intenzione, no? Ma falso profeta è colui che intenzionalmente inganna.
Allora, se uno pecca però non desidera quel peccato, non è considerato peccato?
No.
Certo, è come se non lo facesse?
È come se non lo facesse. Vediamo Romani 7, Paolo dice, il male che io faccio, il male che io non voglio, quello faccio.
Sì, però uno si pente rapido, immediatamente, no? Se io faccio un peccato che non lo voglio fare, sì, mi devo pentire immediatamente, no?
Certamente, però ci può cascare di nuovo, involontariamente. I peccati involontari Dio li perdona. Lo Spirito Santo perdona automaticamente i peccati che commettiamo senza desiderarli.
Salute! Dio ti benedica, Giuseppe.
Posso starnutire anch'io?
Sì, e qui siamo alla radio naturale.
No, è che qui di notte è sotto zero, di giorno la temperatura sale molto, per cui qui è facile. Però, grazie Signore, non sono ammalata, non ho raffreddori.
Ecco.
È solo uno starnuto. Va bene. Allora, torniamo al punto. Quindi non sto parlando di peccati involontari, che vengono perdonati automaticamente da chi? Non dal prete alla in chiesa, ma vengono perdonati automaticamente dallo Spirito Santo. Dove lo dice? 1 Giovanni 2, 1 e 2 dice che l'avvocato è l'espiazione dei nostri peccati. Va bene, lui è la propiziazione, che vuol dire pagamento. Automaticamente Gesù Cristo nel cuore ci perdona i nostri peccati automaticamente. Non hai bisogno di andare a un prete a confessarli se sono involontari. Mi segui?
Sì.
Ok. Allora io non parlo di peccati involontari, ma parlo della volontà di desiderare, di continuare nel peccato. Allora lui, tuo marito, il marito di quelli che ci è stato ascoltando, sto parlando adesso in senso generale, un marito così che continuasse in questo peccato deliberatamente, cioè quando lo potrebbe evitare preferisce non evitarlo, allora non ci sono i frutti dello Spirito Santo, non c'è frutto della salvezza, e devi cercare di evangelizzarlo e dargli la salvezza. La parola è chiara riguardo a peccati di perversione sessuale verso coloro che non cercano di combatterli. Legge 1 Corinzi 5:1 fino al 5.
Si ode.
Cioè, cosa la parola dice riguardo a chi i peccati non li vuole evitare? Questa è la risposta, 1 Corinzi 5:1-5.
Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione, e tale immoralità che non si trova neppure fra i pagani, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E voi siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso un tale atto.
Allora, sto parlando di adulterio, fornicazione con la moglie del padre. Quindi evidentemente questa è la seconda moglie, e il figlio se la faceva con lei. Quindi Paolo sta trattando una situazione così, vai avanti.
4. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù.
Mi segui? Quindi questi preti che con 4 Ave Maria ti fanno andare sono fuori binario. Va bene? 4 Ave Maria non servono a niente. Questo dice cacciatelo fuori dalla chiesa, ok? E poi vediamo in 2 Corinzi, parla ancora di questo tipo, Paolo dice adesso ristabilitelo che non si scoraggi troppo, il tipo si era pentito. Va bene? Quindi Ebrei, andiamo a Ebrei 10, 26 al 31. Ok, cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di peccati volontari e involontari, c'è una differenza, ok? che se, vedi qui Ebrei 10, 26, fa la differenza ai peccati che invece sono volontari. Vai.
Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati.
Quindi non sognatevi di andare a fare il sacrificio della messa, che non serve a niente per questo, okay? Se peccate volontariamente.
Ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli.
I ribelli.
Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
Quindi queste false dottrine che pecchi e poi... Mi ricordo quando ero piccolo, quando andavo a rubare, c'era mio fratello più grande che mi diceva...
Andavo a rubare.
Perché non si può rubare?
No.
Quando non hai Gesù vai a rubare,
ecco.
No? Però, gloria al Signore, rubavo solo meloni.
Oh.
Capito? Andavo lì, gridavamo e diceva: ehi, buongiorno! Nessuno veniva, prendevamo il melone e ce ne andavamo. E poi, ladro di professione, dico. E poi, grazie Signore che è arrivato Gesù e mi ha detto di andare a rubare anime al diavolo, mica meloni. Allora, quindi fratelli che avete meloni, non mi invitate a casa vostra.
Ma adesso sei salvo, Giuseppe.
Sì, sai,
hai detto prima.
Però è un peccato involontario.
Ai 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 ai.
Sai, d'estate, meloni. No, sto scherzando. Adesso non mi scrivete email, frate Giuseppe, il ladrone.
Ma lo sai, non posso dimenticare quello che hai detto prima con questo peccato involontario. Non lo so, non sono convinta a quello che hai detto, che se uno pecca però non vuole peccare, non lo desidera il peccato, allora non è considerato peccato. Ma così facciamo quello che vogliamo tutti.
Ma no!
E diciamo, io non volevo peccare, ma ho peccato.
Ma non vedi la contraddizione? Non
può
dire facciamo quello che vogliamo se è involontario, no?
Ma ognuno che pecca desidera quel peccato.
Ma correggi il tuo italiano. Non puoi dire facciamo quello che vogliamo e poi peccato è involontario. Se il peccato è involontario non è quello che vogliamo, ma è quello, come dice Romani 7, è quello che non vogliamo. E allora le leggi, Dora, tu che sei lì piazzata nel posto strategico col tuo computer lì, dammi la scrittura giusta che ho citato prima. Prima Giovanni 2, 1 e 2. Parla della propiziazione, questa è la tua risposta.
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Che mi clicchi sulla King James Strong Dictionary, per favore, e vedi quella parola propiziazione che non me la ricordo bene.
Ilasmo,
ecco, esatto, sì. Ilasmo è una parola che significa legge. Leggi in inglese, ti dà la traduzione. Does it say payment?
Atonement, propitiation, expiator.
Ok, quindi in inglese dice espiazione. Cos'è espiazione? Uno che paga per te, no?
Sì.
Capito? Uno che ha espiato il tuo peccato. Cioè vuol dire espiazione, pagamento, si dice in dialetto.
Sì, con questo sono d'accordo.
Paghi me, no, ci pago io.
Quindi, d'accordo,
ma io non ho finito, aspetta.
Qui. Okay.
Quindi, ilasmo, propiziazione, paroloni grossi, cosa vuol dire? Beh, l'espiazione è la parola che più si avvicina, cosa vuol dire? Pagamento. Sta dicendo, figlioli, vi dico di non peccare, no? Speriamo che non peccate, non sta dicendo vi incoraggio a peccare, non vi preoccupate, dice
no.
Non peccate, però se peccate, questa è una buona scrittura per quelle chiese fuori binario che dicono noi non pecchiamo, è fuori binario,
certo,
dice se peccate, cosa dice, rilegge se?
In italiano? Vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato...
Ok, stop, se qualcuno ha peccato... Abbiamo uno che paga.
Sì.
Sta parlando di quelli che peccano involontariamente. Quelli che peccano volontariamente devono pentirsi e cambiare. Ma uno che pecca involontariamente, Angela, insegnami, Angela. Sì. No, Angela, no. Devo
I want to talk.
Va bene, allora. Questa è una donna che non si può...
Anche con la voce bassa vuole parlare.
Ma tu non c'avevi la tosse.
I'm sorry. No, listen. Sono d'accordo con Primo Giovanni, ma cosa è il peccato involontario? Cosa vuol dire che uno non vuole peccare ma pecca? Quando io dico una parola brutta, in quel momento voglio dirlo perché ho perso controllo e lo dico with intention.
Beh, sì, d'accordo. Vuol dire... Peccato volontario è quello che commetti con la volontà della mente carnale, ma non con la mente spirituale. Oh. In questo momento la tua mente spirituale non ha soggiogato la mente carnale, quindi ti fai guidare dalla mente carnale, una cosa che il tuo spirito non desidera. Capito? Però fino a un certo punto. Cioè vuol dire, una cosa che tu dici, tu preghi, dici, Gesù aiutami a non rubare la moglie dei fratelli. Sono stanco di farlo. Fratelli, nascondetevi le mogli quando certa gente si presenta.
Okay, yeah.
Allora... Cosa succede? Lo fa uno, lo fa due, poi viene un fratello magari tipo sollevatore di pesi, gli fa vedere occhi neri, cielo blu, ok? Uno che magari nel perdono crede a scoppio ritardato. Allora quello dice, caspita, ma qui non è solo, ma è anche patapum patapum. Allora dice, forse mi devo calmare. Allora la suonata lo aiuta a rinsavirsi, questo è un esempio. Allora succede, il fratello dice, prega, dice, Signore, d'ora in poi non lo farò più.
Ok.
Ecco, però cosa succede? Lui dice, cerca di controllarsi, però va in un posto, c'è una donna, gli salta addosso, eccetera, perde il controllo e fa una cosa che non voleva fare, per esempio. Okay. E allora cosa fa? Io non lo volevo fare, questa donna si è tolta i vestiti e sono cascato. Quindi non lo voleva fare, non andava a cercare la donna, è lei che ha cercato lui. Va bene? Io conosco storie così. Quindi non state solo da solo con certe donne. Ok, ci siamo? Questo è involontario. Involontario vuol dire che...
Ma Giuseppe, sorry, ma se uno veramente non vuole cascare, può pregare, il Signore lo può aiutare,
ma ci casca
di resistere.
Ma sì, ma però qualcosa, se non è un peccato sarà un altro. Tu qual è l'uomo che non pecca? Ne esiste uno a parte me?
Come puoi ripetere cosa hai detto? Okay, ho capito bene.
Scherzavo. Conosci un uomo che non pecca?
No.
Ok, ti devo dare scritture?
No, tutti pecchiamo.
Ci credi, Romani 3:23, tutti pecchiamo.
Tutti pecchiamo.
E allora, vuol dire che tutti vogliamo peccare? Vuol dire che San Giovanni, San Paolo, San Pietro e San tutti gli altri volevano peccare?
No.
No, ma leggi Romani 7, dice il male che non voglio fare, quello faccio. Ho risposto.
Però Romani 8 dice, grazie a Gesù che con l'aiuto del Signore... possa vincere.
Sì,
no?
Però non dice sempre. Pietro voleva rinnegare Gesù.
No, al contrario, ha detto che non lo rinnegherà mai.
E poi cosa ha fatto dopo ha rinnegato tre volte?
Ha pianto,
quindi perché ha pianto?
Perché si è pentito.
Automaticamente, perché non era Giuda che si è pentito solo quando è andato a impiccarsi. Capito? Ci siamo?
Sì.
Ecco, basta, ho risposto alla domanda. Angela ha già risposto.
No, l'esempio di Pietro è buono, sì.
È buono, quindi capisci. Il peccato involontario è quando non vuoi, però e cadi nella fossa.
Sì, Pietro...
E poi quindi questi fratelli, questi religiosi farisei che dicono quello ha peccato, va bene, vediamo se lo voleva fare o se ci è cascato involontariamente. E voi farisei che criticate, non peccate voi?
Sì,
certo. Ho trovato un fariseo una volta che mi stava riparando una macchina in Europa e chi ero? Con chi ero?
Io sì.
E questo diceva, io nella mia chiesa noi non pecchiamo, come non peccate?
Ah sì.
Cos'era una pentecostale?
Sì, era una pentecostale.
Come non peccate?
Sì, ha detto così.
E dice sì perché c'ho Gesù non pecco, ma dai, ma fammi piacere, andiamo a chiedere a tua moglie.
Sì, infatti la moglie ci ha raccontato storie su di lui.
Sì, chiedi alla moglie se non pecchi.
Sì, sì, sì.
Sì, ma lui, ti ricordi cosa ha detto? Io non pecco, faccio solo dei sbagli. Ti ricordi? Allora, they were making a difference between mistakes
sì,
and sins.
Giochi...
Can you translate?
Cosa?
They were making a difference.
Si differenziavano tra... Dice, io non pecco, io faccio solo sbagli.
Ecco.
Comunque, e alla fine gli ha fatto vedere, ma guarda cosa dice qui, leggi, qua, Primo Giovanni 1... 8 e 10 dice come non pecchiamo? Romani 3, 23 dice sì, sì, ma io noi interpretiamo che no, noi non pecchiamo. Detto, ciao, arrivederci, mi ripari la macchina per favore, prima che mi arrabbio così non mi ripari neanche quella. Proprio così è. Allora, gloria al Signore. Allora, possiamo andare avanti o no?
Sì.
Quindi io voglio dire a questa amata sorella, quello che il Signore mi ha mostrato, e tutte le amate sorelle, perché sembra che l'adulterio sia un po' una, capisci, una specialità degli uomini di solito, capito? Per qualche motivo siamo i disgraziatoni uomini che ci cascano più volentieri delle donne. Mm. E quindi questo è statistico.
Ma ci cascano con le donne però.
Sì.
C'è voglia di una donna.
Yeah, in English it takes two to tango.
Ecco.
Inglesi dicono, in America dicono ci vuole due per fare il tango. Quindi, amata sorella, quello che gli detti, che quello che perlomeno mi ha mostrato a me, è che devi fare attenzione, che cioè Dio non vuole che adesso tu sbandieri il peccato del tuo amato marito ai 4:20 per umiliarlo, ma devi amare con il perdono di Gesù e poi starà a tuo marito se ricevere l'amore di Dio e respingerlo. E invece te, amato fratello, dobbiamo, noi uomini dobbiamo fare attenzione, siamo tutti peccatori. E se respingiamo l'amore di Dio, allora ci consegniamo legati mani e piedi al maligno. E Dio dice, secondo Tessalonicesi 2:10, periscono
perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Ok, un'altra Bibbia dice condannati. Quindi quello che voglio dire, dolce sorella, ascolta me. Adesso ti do una medicina di Dio per salvare la vostra situazione. Quindi prendetela entrambi, questa medicina, sarete guariti, tu dalla tua frustrazione che ti spingi al sesso proibito, dai peccati del marito, e la moglie dalla sua frustrazione, mm-hmm. Che si sente tradita, giustamente.
Mm-hmm, sì.
Quindi adesso Dio ti chiama, sorella, ad essere la presenza del suo amore, del suo perdono per il marito. Allora, prima di tutto, numero uno, devi continuare ad onorarlo il marito, amarlo e rispettarlo, non guardarlo come l'adultero, guardalo come l'uomo che ami. Io credo che tre schiaffi sono sufficienti, bastano e avanzano. E adesso non devi essere tracotante, ok? Adesso non andare in giro come la moglie schiaffo, ok? Cerca di mostrare l'amore di Gesù adesso. Devi vincere tuo marito all'amore, alla verità, al perdono, sia tuo che di Gesù.
Amen.
Questo è un altro passo. Un altro passo, terzo passo, devi credere che tuo marito vuole liberarsi di questo peccato e per fede in Cristo e grazie alla tua comprensione e aiuto, grazie al tuo perdono e alla cooperazione di lui lo potrà fare, può farcela. E quindi e ottenere la vittoria in Cristo, la liberazione da questa sua gabbia che si trova, e tu avrai guadagnato un marito nuovo di zecca, va bene? Liberato da spiriti di perversione sessuale, un marito migliore di prima, e allora loderete Dio insieme per il suo amore e il suo perdono che opera miracoli, e miracoli attraverso di te, dolce sorella.
Amen. Va bene?
E adesso andiamo una scrittura, Proverbi 26, perché questo amato fratello deve ascoltare. Infatti, se tu non ascolti, fratello, la parola avverte te e tutti noi. Tutti noi che non siamo meglio di te, che in un modo o nell'altro siamo caduti come te, o forse peggio di te, ascolta cosa dice il Signore se non ci mettiamo in ginocchio davanti a Gesù e non cominciamo a chiedere a Dio che ci liberi di questi spiriti. Proverbi 26, vai, 11 e 12.
Lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito. Hai tu visto un uomo che si crede savio? C'è più da sperare da un stolto che da lui.
Amen. Secondo Pietro 2:20-22.
Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornato a rotolarsi nel fango.
Sai cos'è la scrofa?
In romano è lo stesso.
Dice la scrofa è il maiale. Quindi attenzione a non tornare al vomito, al fango. Un problema che prima o poi ci siamo cascati tutti. Comunque, amati fratelli, amate moglie, amato marito, io sono a vostro servizio. Cosa posso fare? Fratellino Giuseppe è qui. Non dall'alto di qualche pulpito di perfezione spirituale, ma dal basso, dalla conoscenza di non essere meglio di voi, né essere meglio di nessun altro peccatore. Un peccatore che si pente e che è salvato dalla grazia di Gesù Cristo. Non mi sento meglio di nessuno. Se avete bisogno del mio aiuto, di mia moglie, per parlare con voi due in privato, via Skype, come già abbiamo fatto, e che serve un bel ricordo di quello, sentiamoci. Sono pronto, siamo pronti a condividere con voi come Dio ha salvato me da una vita che mi conduceva diritto all'inferno e mi ha salvato tramite Gesù e lo Spirito Santo, tramite il pentimento. Perché io sono uno di quei fanatici che ha visto e che credo nel pentimento e nelle liberazioni, credo nei cambiamenti radicali, credo nelle inversioni di rotta, credo nei miracoli. Quindi, insomma, credo al 100% in Gesù Cristo. Una scrittura, 2 Timoteo 1,12.
È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno.
Vai fino al 14.
Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi.
Va bene, fratelli? Amen. In conclusione, cosa posso dire? Andiamo adesso a mettere in pratica questa parola di Gesù che ci guida fuori da qualsiasi trappola del diavolo. E quando ne siete fuori, fatemi sapere, perché voglio lodare il Signore insieme a voi, perché vi amo, vi penso, siete nelle mie preghiere, siete nei pensieri, nelle preghiere di mia moglie, e credo anche delle sorelle qui.
Sì, sì, yes. Amen.
Ok. Quindi, riguardo a vostro amato figliolo che ha espresso il desiderio di venire da noi qui in Sud America, lo aspettiamo a braccia aperte. Gloria al Signore.
Amen.
Angela, mandagli tutte le informazioni.
Okay.
Cosa fare, cosa non fare. Va bene?
Sì.
In maniera che sia un successo quando arriva, che possa essere autosufficiente nel Signore, in tutto quello che ha bisogno. Noi lo consiglieremo nello Spirito.
Sì.
Ok, che non faccia gli sbagli che abbiamo fatto noi, dopodiché dovrà camminare con le sue gambe.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì.
Io vorrei, non so, mi fermerei qui, penso che... Potrei, ci sarebbe da continuare, ma credo
io voglio
che...
dire qualcosa su questa coppia, perché dopo che hanno inviato questo messaggio primo, raccontando la cosa che è successo nel loro matrimonio, dopo un giorno ci ha scritto un altro messaggio la sorella e ha detto: le nostre preghiere hanno fatto effetto. Questa volta mio marito sembra che si sia pentito davvero. E questa notte mi ha detto di aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo.
Gloria al Signore.
Gloria a Dio. Alleluia.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore.
Amen, amen.
E questa è la gioia.
Amen.
Cos'è meglio, tutto l'oro del mondo o un fratello che vedremo in cielo pieno
amen.
Di Spirito?
Amen.
Cos'è meglio?
Amen, un fratello
amen.
In cielo.
Cos'è meglio?
Amen. Grazie Gesù.
E quando riceve lo Spirito Santo, sai, potrei ancora cadere. Il giusto cade 7 volte ma si rialza, no?
Amen.
Potrà ancora cadere, potrà rinnegare Gesù 3 volte, io ti consiglio di non farlo. Però lo Spirito Santo cosa farà? Ti porterà?
Al pentimento.
Al pentimento. Io sono così contento per questa sorella. Questa sorella è un pezzo di torta. Fratello, c'è una moglie che è un pezzo di dolce.
Sì, sì,
un tiramisù. Avete imparato a fare tiramisù voi qui?
Io no.
L'abbiamo fatto diverse volte.
La tua moglie mi pare che impara.
Ma per questo che sono giù io diverse volte.
Ma ti aiutiamo nello spirito,
Giuseppe. Se voi non imparate a fare tiramisù, io vado giù.
Ti aiutiamo nello spirito.
Io ti tiro su con la parola, guarda.
Anch'io.
Ma questo è il problema, siete troppo spirituali.
Ti predico.
Io devo pregare che queste sorelle non siano solo spirituali, ma solo spirito. Infatti quando è arrivato Franco che si è messo a cucinare, io gli ho detto a mia moglie, senta, spero che non avrai prove, battaglie, che questo è un cuoco eccellente. E lei fa, no, sto lodando il Signore.
No problem.
Assolutamente. Cioè, ho paura che lei avesse il problema. Oh, questo vuole farsi...
Gelosa, no.
Sono mica meglio di me. Era lì che lodava il Signore. Gli ha detto, fratello Franco, puoi traslocare tutti i giorni. Infatti, poveraccio, era lì che cucinava notte e giorno.
Sì.
Oh, sì, gloria al Signore.
Amen, gloria al Signore.
Ok, allora, lodiamo il Signore per una storia...
Che finisce bene.
A lieto fine. Va Amen. Bene, ecco, vedi, perché il pentimento, il guardare Gesù, la preghiera, gloria a Dio.
Voglio dire un'altra cosa, che ho notato nel tuo matrimonio, perché...
Adesso scopri i miei altarini.
Io non sono sposata e non posso dare tanti consigli, ma quello che ho visto nel tuo matrimonio con Deborah è che avete veramente pochi problemi di matrimonio come relazione
tra
di voi.
C'è solo uno, il marito.
Ok, quello non posso fare niente. Allora, avete pochi problemi, ma questo perché tutti e due, tu e anche Deborah, siete molto molto occupati servendo il Signore. E questo non vi dà tempo per trovare cose negative uno sull'altro e litigare. Siete così occupati con il Signore, con il lavoro, con i bambini, facendo cose per l'edificazione, per dare gloria a Gesù, che non avete tempo per le cose del diavolo. E questo vi dà un matrimonio bellissimo.
È vero. Noi ci svegliamo la mattina, ci cerchiamo, ci abbracciamo, ci benediciamo e andiamo insieme a servire Gesù.
Amen.
Poi ogni giorno ci sono problemi.
Sì.
Ogni giorno il diavolo non va in vacanze. Se il diavolo mica rispetta il settimo giorno, il lavoro anche il settimo. E allora abbiamo problemi. Problemi a volte che sembrano assolutamente insolubili. Allora cosa facciamo? Andiamo da Gesù e lui fa sempre qualcosa.
Mm-hmm.
Infatti, guarda, qual è il motivo? Infatti io e mia moglie avremmo dovuto divorziare diverse volte. Cos'è stato che ha evitato?
Gesù.
Domanda misteriosa.
Gesù. La presenza di Gesù nel vostro matrimonio.
Ok, perché non esiste matrimonio che non, prima o poi non si merita il divorzio. Però cosa è successo da noi? Siamo andati da Gesù, ho detto Gesù, io sono un disgraziatone, non mi merito niente, non mi merito nessun matrimonio, ok? E pensaci tu. E il Signore veniva e cosa, quando viene il Signore porta il pentimento, capisci? Porta, come dice Gesù, non guardate la pagliuzza nell'altro occhio, guardate alla vostra trave, alla quercia, mm-hmm. al tronco nel vostro.
Sì.
Quindi questa è matematica che non ti insegnano a scuola. Com'è che la pagliuzza è sempre di là e il tronco sempre di qua? Tu vai in qualunque università anticristo, impari da qualunque insegnante ateo, non ti insegnerà mai che la pagliuzza è sempre di là, la trave è sempre di qua.
No.
Infatti, se vai secondo la scuola del diavolo, cosa dice? La pagliuzza è sempre qua, il tronco è sempre di là, mm-hmm. basta che ascolti i politici, è sempre colpa dell'altro partito, loro sono, sono più santi dei santi, capisci? Invece Gesù vi dice, la pagliuzza è là, il tronco è di qua. Quindi se noi crediamo a questa regola, specialmente nel matrimonio, guardiamo alla moglie,
Amen.
Io parlo da marito ovviamente, guardiamo alla moglie, che lei con la pagliuzza e il tronco sempre di da me, il marito, e questo risolve il problema. La moglie, io c'ho una moglie, grazie Signore, la penso così, che la pagliuzza è sempre da me, il tronco sempre da lei. Quindi praticamente noi non abbiamo scontri. Quando ci avete visto gridare, urlare, tirare pentole?
No, mai. Sinceramente mai. Vi ho visto in disaccordo, poi pregando insieme, trovando una soluzione in unità. Ma non vi ho visto litigando, gridando uno all'altro. Questo mai. No.
Assolutamente.
No.
Anche perché lei, i vichinghi, sarebbero botte da orbi. Cioè, se dovete fare litigare con una moglie, vi consiglio non una danese, una vichinga.
Ah, sì.
Sto scherzando. Quindi, in realtà non abbiamo. Gloria al Signore. Quindi adesso vedo che che questa coppia si sta mettendo insieme. Amen. Sono contento per te, dolcissima sorella.
Amen.
Bene, io andrei avanti.
Sì, hai detto ieri che vuoi dedicare una canzone speciale a questa coppia.
Sì, infatti mi è venuta in mente una canzone del Dolce Celentano. La vuoi mettere?
Sì,
la dedichiamo a questi fratelli. Me la fai sentire anche a me? Puoi alzare lo speaker?
Certo.
Ok, ciao team, è arrivato il nostro team Adriano. Ehi, parliamo proprio di Adriano Celentano ed entra Adriano. Adriano. Puoi sentire una canzone del tuo omonimo? Ma tu canti bene come Celentano?
No, per nada.
Celentano non è ufficialmente un missionario, non è un pastore, però secondo me sta facendo un lavoro meglio di un sacco di pastori religiosi addormentati messi insieme, che si vergognano di Gesù in pubblico. Questo almeno predica il Vangelo, amen. Allora, andiamo con la canzone che dedichiamo a questi fratelli. E anche, va bene, io di solito la dedicavo a mia moglie, ma condivido la dedica anche a voi fratelli. Vai!
Siamo la coppia più bella del mondo.
Mi piace ogni cosa di quello che fai, seppure mi tratti un po' da bambina. Ti credi già donna, ma tu non lo sei. Sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo.